urlano i tamburi e io mando la nostra sigletta per dare il benvenuto a Marco De Annuntis in collegamento con noi. Buongiorno Marco.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Eccolo qui.
Che fanfara.
La fanfara ci sta sempre bene, dai Marco, poi...
Ma grazie.
Diciamo che, ecco, una sigla cinematografica ci sta bene perché comunque quest'oggi noi parliamo del tuo lavoro artistico, ma anche di un film documentario su una figura molto importante, di culto direi, come Claudio Caligari. Io vorrei partire proprio da questo tuo lavoro, dalla colonna sonora che tu hai realizzato per il documentario Se c'è un al di là, sono fottuto, un titolo bellissimo. Come è nato questo lavoro?
In effetti è un ruolo un po' particolare, perché di solito chi fa la colonna sonora viene chiamato per ultimo nel processo di produzione del film, dopo il montatore, dopo tutti, quando la post-produzione già sta avanti. In questo caso il fatto che il film l'abbia ideato io mi ha permesso di seguirne tutte le fasi, quindi tutte quante le scelte che poi i registi hanno fatto nel corso del tempo, sono stato presente sulle riprese. A un certo punto, per tenermi dentro burocraticamente, mi hanno anche fatto un contratto in una settimana come responsabile, come consulente per le location, perché poi in effetti, cosa che in effetti feci.
Beh, certo, quindi, perché comunque sì, appunto, senza temere di fare spoiler, nel film Ostia è molto presente, no? L'ostia di Amore Tossico e anche la ostia di oggi, con i luoghi messi in parallelo, no?
Esatto. Infatti il primo regista a cui ho proposto il progetto e che l'ha raccolto è Fausto Trombetta, che è un giornalista di Ostia, che aveva già iniziato a fare i primi documentari, avevo già fatto le colonne sonore di tuoi lavori precedenti, così diventammo amici e scoprimmo che entrambi eravamo imparentati con Reduci di Amore Tossico. Dico Reduci perché è l'unica parola possibile veramente.
Beh,
in questo caso.
Sì.
Lui era il nipote dell'attore che interpretava il pappone e io ero il nipote della protagonista femminile, e quindi decidemmo di cominciare a fare questo lavoro in completa autonomia, con completa autoproduzione. Poi approdammo a Simone Isola della Chimera Film, che era stato produttore di Non essere cattivo, l'ultimo film dei Caligari.
Certo.
Lui si innamorò del progetto e ci propose di unire le forze, di mettere insieme il materiale nostro che era già avanti con il materiale suo che era preziosissimo, girare insieme un terzo tipo di materiale ad hoc pensato insieme, e questo poi, quindi, insomma, è quello che ci ha permesso di realizzare un progetto più completo, più compiuto.
Senti, quanto è durata la lavorazione di questo documentario?
Ma è stata una cosa... qualche giorno fa stavo cercando di mettere in ordine nello studio, ho trovato un'agenda del 2017 in cui avevo fatto con Fausto un piano di lavorazione delle interviste di 2 settimane, che poi sono state... invece sono diventate 2 anni.
Guarda, non faccio fatica a crederlo, perché sempre accade, sia con i dischi che con i film, no?
Sì. 2 anni chiaramente non di lavoro quotidiano, insomma, nell'arco di 2 anni è stata spalmata tutta quanta la lavorazione, perché poi più si andava avanti, più, facendo un viaggio nella vita e nel lavoro di questo regista, più si andava avanti e più usciva fuori nuovo materiale, nuove persone da sentire, nuove interviste da fare, nuovi spostamenti, viaggi da compiere, e quindi alla fine poi quando siamo arrivati alla fine, i registi si sono trovati al montaggio con 60 ore di girato da dover valutare e da dover ridurre a meno di 2. Quindi, insomma, chiaramente anche il lavoro che è stato fatto in quella fase lì è stato determinante e fatalmente ha lasciato fuori molto.
Ho capito. E senti Marco, io intanto ti porto i saluti di Federico Sirianni, di Gianluca Boscente che vive a Ostia, Andrea Tarquini, anche lui un collega romano fuori sede, diciamo, ecco.
Sì. Si è trasferito Tarquini, lo so. Infatti mi dispiace, perché avrei sia Sirianni che Tarquini avrei dovuto andare a trovarli prossimamente, sarei dovuto partire tra una decina di giorni per un giro di concerti a Torino, a Milano, ma è ovviamente...
questa è l'epoca del avrei dovuto, stasera avrebbe dovuto esserci, cioè viviamo di questa realtà parallela che poteva essere, invece per ora non è. Però noi non ci perdiamo d'animo, anche tu avresti dovuto essere in questo studio in carne e ossa, mi dispiace per i tuoi ammiratori e ammiratrici che per ora, solo per ora, non possono vederti in tutto il tuo splendore. Però tu spesso fai video appunto con una bellissima tappezzeria alle spalle, tra l'altro, no?
Ah, sì, sì,
da no, dove ma... viene quel motivo così sobrio?
Ma niente, io vivo in una casa che ho ereditato da mio nonno e dove quindi quando ci sono entrato dentro tutto quanto era in stile anni 60, mobili, suppellettili e via dicendo.
Bellissima.
E quindi sono beh, poi diciamo che a me piace un po' vivere all'antica, no? In tutte le cose. Mi piace, non mi faccio la barba tutti i giorni, ma quando me la faccio con la rasoio da barbiere. Mi piace stare il giradischi, non ho mai smesso di farlo. E tutte queste cose qui, insomma.
Fantastico. Senti, voglio soffermarmi ancora un pochino sulla figura di Caligari, perché ecco, volevo ricordare a tutti che il film è disponibile su Rai Play, quindi potete andarlo a vedere tramite computer, lo potete vedere in qualunque momento, e ci fa veramente capire quanto a volte, non voglio dire una banalità, ma in questo paese ci sono dei personaggi a cui non viene dato spazio e che magari se fossero vissuti in un altro paese, io credo che Caligari, se fosse vissuto in America, sarebbe stato un Abel Ferrara, non dico un Tarantino perché lo stile è un po' diverso, però ha fatto delle cose fantastiche e qui non lo hanno praticamente mai fatto lavorare. Perché?
Ma sai, anche Marco Ferreri, che è stato un po' il suo talent scout, è stato quello che l'ha messo in condizione di fare il primo film, se non fosse emigrato in Francia, certi film che ha fatto negli anni 70, probabilmente qui non li avrebbe potuti fare. Come sai, avevo fatto quella canzone su Di André, per cui giusto recentemente in un'altra intervista mi hanno chiesto cosa ne pensavo di Luca Marinelli, attore caligariano, che faceva Fabrizio Di André. Lui è un attore bravissimo,
sì,
però
sì.
Diciamo quel tipo di biopic che si fanno in Italia, gli sceneggiati sulla vita dei grandi italiani, mi sembra che cambia il personaggio che racconti, ma il canovaccio resta sempre lo stesso, che tu racconti un artista, uno sportivo, un imprenditore, ha sempre il backstage dietro al successo, l'idea che dietro un grande successo c'è sempre un grande talento, la celebrazione del saper celebrare le proprie idee, no? Mentre invece uno come Caligari chiaramente non lo puoi raccontare in un format così, perché dove sono gli imprenditori illuminati che ci hanno creduto? Dov'è il talent scout, il Nanni Ricordi della situazione? La favola della meritocrazia non c'è, c'è tutta quanta la sua negazione al contrario, quindi anche per questo noi la sua vita l'abbiamo raccontata in un documentario, sarebbe stato impossibile farlo in una fiction con certe esigenze narrative.
Certo, no, ecco, sto pensando infatti alle battute finali in cui un altro grande attore, Valerio Mastandrea, chiude con quella frase bellissima: muoio come uno stronzo e ho fatto solo 3 film, no? Al di là della boutade, però è vero, chissà quanti film aveva scritto poi Caligari,
sì,
che non sono stati presi in considerazione, no?
Anche il titolo stesso, se c'è un al di là sono fottuto,
bellissima.
È una frase... frase detta da Claudio a Valerio in una sala d'aspetto, in una situazione intima, insomma, diciamo. Valerio, oltre che essere stato uno dei suoi attori feticcio, era legato a Claudio Caligari da un rapporto d'amicizia molto profondo, quindi è stato lui poi che quello si è battuto più di tutti per metterlo in condizione di riuscire a realizzare il suo ultimo film, e ha dato una grossa mano anche a noi fare questo documentario come l'abbiamo fatto, insomma, non soltanto perché era chiaramente prezioso avere il suo avallo in termini spirituali, ideali, ma anche perché poi, insomma, l'idea di fare il backstage e di non essere cattivo ce l'aveva avuta lui, era una cosa che lui voleva, ci teneva a documentare per affetto, senza, sai, ci sono delle cose spesso le più preziose, il valore se ne capisce nel tempo, quando uno fa un lavoro senza sapere se e come un domani sarà spendibile in senso professionale, senza sapere se verrà pubblicato, sotto quale forma, eccetera. Noi per esempio con Fausto facemmo l'intervista a Chopper, che era uno dei protagonisti di L'amore tossico ancora vivo all'epoca, nel 2007 credo, 2007-2008, semplicemente perché appunto Fausto ha cominciato a fare il giornalista, ha cominciato a fare i documentari e per amore della memoria, della persona e della storia voleva immortalare una sua intervista, cioè, mai avrebbe pensato che sarebbe finita in un suo film.
Certo, certo. Senti, Marco, siccome hai parlato di questo brano Come De André, che tra l'altro hai eseguito anche nella serata in cui ci siamo conosciuti quasi un anno fa, uno degli ultimi concerti, il 18 febbraio, il compleanno di De André, all'Asino che Vola, quindi questa è un'occasione per salutare Federico Sirianni che volle organizzare quella serata, gli amici dell'Asino che Vola che si sono battuti come leoni, altro che asini, per continuare a fare musica questa estate e anche per ascoltare la tua musica, che ne dici?
Come no, un saluto a Federico che quella sera mi prestò la chitarra, è vero, ci siamo conosciuti quella sera lì.
Esatto, in cui, una sera in cui si poteva ancora alitare sui microfoni senza sentirsi degli untori. Allora, ascoltiamoci questa Come De André e poi torniamo in diretta qui su Radio Città Aperta con Marco De Annuntis.
Sono un poeta come De André, con la sigaretta come De André. Sono santo come De André, sono maledetto come De André. Sono censurato come De André, sono sdoganato come De André. Intellettuale come De André, sono popolare come De André. Faccio dischi come De André, ho letto tutti i libri come De André. Sono fragile come De André, vado a puttane come De André. Lasagne al pesto come De André, in Sardegna come De André. Sono libero come De André, fumo in televisione come De André. Sono drogato come De André, sono impiccato come De André. Mi hanno rapito come De André, ma poi li ho perdonati come De André. E canto bene come De André, canto l'amore cieco come De André. Mi scrive Mario Luzzi come a De André, e parlo francese come De André. Qu'est-ce que ça? Fa 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 Fabrizio De André. Sono un blasfemo come De André, sono un bombarolo come De André, un suonatore come De André. Ed un pescatore come De André, senza patente come De André, sulla cattiva strada come De André. Penso che sia normale come De André, dite che non tornerò come De André. Sono borghese come De André, sono anarchico come De André. Amo il popolo come De André, ed il popolo ama me. Come De André, mi ci ubriaco insieme come De André, dormo tutto il giorno come De André, faccio testamento come De André, e se fossi fuoco come De André, una sigaretta la darei a te, io fumo di continuo come De André, parce que je suis francese come De André. Chansonnier, qu'est-ce que c'est? Fa 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 Fabrizio De André. De André, mi studiano a scuola come De André, sono rapito come De André, adesso sono morto come De André.
Insomma, no, per fortuna ancora no, diciamo, Marco?
No.
A meno che non abbiamo creato una diretta con l'aldilà, e quindi ritornando al titolo, allora siamo fottuti se c'è questo aldilà.
Ah no, io se c'è un aldilà sono a posto, guarda, ho fatto del bene.
Bravo, vedi, c'è la coscienza pulita.
Lasciato un buon ricordo a tutti coloro che l'hanno incontrato, no?
Ecco, beh, guarda, non tutti lo possono dire, quindi insomma.
No, ecco,
mi rallegro.
Se fosse capito. Non, però vabbè, la maggior parte delle provocazioni su Fabrizio Leandrei in realtà sono fondate, nel senso che poi è vero per esempio che io non c'ho la patente, come non ce l'aveva lui, sono vere tante cose, insomma, adesso senza elencarle una per una.
No, certo, insomma, lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori.
L'idea è quella che, insomma, Fabrizio Leandrei era uno che delle sue contraddizioni non aveva paura, era lui il primo a metterle in luce, no? Cioè, scrivere questo testo non significa mettere Fabrizio Leandrei con le spalle al muro per inchiodarlo alle sue contraddizioni. Significa al contrario, lui secondo me era uno che sapeva benissimo vedere la propria ombra, sapeva quali fossero le aspettative del pubblico nei suoi confronti e sapeva quando doveva mettere le mani avanti, ecco. E quindi io l'ho sempre ammirato molto per questo. Poi è chiaro che se uno la prende alla lettera, uno sconosciuto che esordisce dicendo sono un poeta come De André, ma questo l'avevo messo in conto. Insomma, di insulti ne sono arrivati tanti.
Ah, beh, vedi, quindi hai anche degli haters. Vabbè, ma allora sei un divo, dai, ci puoi stare.
come giusto che sia.
Senti, Marco, il tuo disco solista si chiama Jukebox all'idroscalo e come dicevo nella presentazione di questa puntata, ecco, è un titolo bellissimo che è proprio tutto un programma anche questo, no? Perché c'è Ginsberg, c'è Pasolini, poi tra l'altro tra pochissimo sarà nuovamente l'anniversario della morte di Pasolini. Tu hai fatto recentemente da guida anche a tanti nostri amici proprio all'idroscalo, dove si trova quella stele che ricorda il luogo dove fu ucciso Pasolini. Qual è il tuo rapporto con lui?
Come tutti i ragazzi che sono cresciuti a Ostia, io nella prima volta che ho sentito parlare di Pasolini in vita mia è stato prestissimo, e principalmente a causa del fatto che era morto qui vicino. Quindi poi dopo, nel corso del tempo, avendo fatto un certo percorso, avendo studiato lettere all'università, ho imparato a conoscere, a approfondire il Pasolini vivo, che per me è stato un punto di riferimento molto importante come poeta, come regista, come intellettuale in generale. Diciamo che mi interessava il senso di questo calembour, jukebox all'idroscalo, perché jukebox all'idrogeno, la Bibbia della B-Generation.
Infatti.
Però lo sai, la B-Generation viene considerata sempre troppo, troppo poco, cioè viene considerata un po' la letteratura dei rocchettari
e dei fricchettoni, un po' così, invece sono poesie stupende.
Oppure viceversa, i rock and roll dei professori, cioè l'unica forma che certa gente concepisce. Allen Ginsberg è stato quello che più di tutti ha dato legittimazione letteraria a Bob Dylan, no?
Certo.
Mentre invece oggi Bob Dylan vince il premio Nobel per la letteratura e Allen Ginsberg è completamente dimenticato. Io penso che nessuno avrebbe mai voluto prevedere un rovesciamento dell'ordine gerarchico dei ruoli di questo tipo negli anni 60. E quindi il gioco di parole jukebox all'idrogeno, che diventa jukebox all'idroscalo, cioè quindi sì, il legame con quella roba lì, con il rock and roll degli anni 60, che è il mondo da cui io ben o male vengo, però anche la consapevolezza di far parte di un mondo di periferia, non soltanto in senso geografico ma anche culturale. Ecco, l'idroscalo è proprio la periferia di Ostia, che a sua volta è la periferia di Roma, che a sua volta è una città decadente. Quindi ecco, mi interessava questa connotazione regionale anche.
Certo, tra l'altro, ecco, l'idroscalo spesso tu scopri, parlando anche con gente che ama moltissimo Pasolini, che non ci sono mai stati e pensano sia quasi un luogo irraggiungibile, un luogo pericoloso, e in realtà insomma è un luogo ancora che ha un'atmosfera particolare, no? Non facilissimamente raggiungibile, però insomma non è un altro mondo, così come non è un altro mondo Ostia, anche se spesso se ne parla soltanto per fatti di cronaca nera, anche ultimamente, no?
Ma sì, guarda, su Ostia è inutile, cioè tutti sanno benissimo che tipo di mitologia noir si sia creata segnalamente negli ultimi 10 anni a partire da una serie di prodotti letterari, poi cinematografici, poi seriali, non soltanto nel senso della serialità televisiva, delle serie TV propriamente dette, ma proprio la serialità intesa proprio come narrazioni a puntate, quindi sì. Fiction e cronaca si cannibalizzano a vicenda, anche il giornalismo è diventato seriale da quel punto di vista lì, si campa più a lungo possibile su un format facendolo durare all'infinito. In effetti credo che a Ostia stia accadendo qualcosa di simile a quello che probabilmente è successo nel secolo scorso a Corleone.
Certo.
Cioè quando tu su un intero territorio imponi lo stigma sociale della mafia, della criminalità, eccetera, quando un ragazzino esce dal ghetto e si rende conto di essere giudicato diversamente per il suo luogo di provenienza, l'unica cosa che gli resta da fare è girarla a proprio favore, no? Io
certo.
Mi dico che che vanno a Roma ti dicono io sono di Ostia, anzi di Ostia perché noi latino la diciamo. Io so che diventa già una frase mafiosa, ma significa tutto invece di avere paura.
Cioè crea già un universo insomma da rispettare, no? Che vuole
sì,
rispetto, ma solo per quei motivi lì, no?
Ma anche a me chiedono continuamente: ma davvero? Ma non c'hai paura? Ma no. Assolutamente no, insomma.
No, vorrei anche vedere.
Le cose sono molto più variegate e stratificate di come possono apparire da fuori, ecco.
Certo, certo. Senti Marco, per tornare al discorso su Pasolini, io direi di ascoltarci la tua versione, che è una bonus track contenuta nella colonna sonora del film Se c'è un al di là sono fottuto, la tua versione di Cosa sono le nuvole, ok? E poi torniamo, continuiamo la nostra bella chiacchierata. Eccolo.
Perfetto.
Qui.
Concludo chiedendo una piccola pena per gli imputati, per gli autori. Gli chiedo ad esempio di vedere per un anno A cartone di Pierpaolo Pasolini, perché si capisca la differenza che c'è fra quel film e Amore tossico.
Possa esser dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente, tutto il mio folle amore lo soffia al cielo, lo soffia al cielo, così. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasimi. Tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. perciò io ti dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si cura con l'udito. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo.
Eccolo qua con questo bellissimo suono di organo. Allora, Marco, quanti strumenti suoni? Dicci. Perché ma, tu sei polistrumentista.
Più o meno tutto, ma malissimo, insomma.
Vabbè, ma questo non è importante.
No, allora, con l'organo c'ho un rapporto particolare perché io ho ricevuto la mia prima educazione, non solo musicale, la mia prima educazione quindi anche musicale in chiesa, e ho iniziato a suonare l'organo in chiesa. Questa è una cosa che non tutti sanno, anche perché mi rendo conto che oggi non si direbbe.
Certo, adesso poi, è un coming out di quelli proprio clamorosi.
Eppure è così. E poi insomma, chiaramente crescendo, una volta che ho cominciato ad ascoltare i Doors e cose del genere, ho capito che con l'organo si potevano fare anche altre cose. E quindi dopo tanti anni, dopo aver suonato per tanti anni in varie band, quando piuttosto tardivamente, appunto, cioè soltanto un paio di anni fa, ho fatto il mio esordio da solista, da cantautore, dopo l'esperienza che ho fatto nei gruppi, ci si è posto il problema di come farlo questo disco, e quindi siccome non mi andava di fare una cosa da cantautore classico, ho rinunciato a suonare la chitarra e mi sono rimesso a suonare l'organo, che insomma, innanzitutto è un colore molto anni 60, che nelle canzoni non si usa più, ma che invece si usava molto nelle colonne sonore dell'epoca. E poi insomma, in un mondo di cantautori che suona la chitarra seduti, uno che suona l'organo in piedi già è diverso.
Mi pare giusto.
Poi, su questa versione qui della canzone di Pasolini, che è una canzone bellissima, una canzone che Pasolini ha scritto non lavorando la paroliere, scrivendo su una mascherina musicale già pronta, ma scrivendo il testo, già pensando che doveva diventare una canzone, poi ha deciso di affidare a Modugno. Il fischio che fa Domenico Modugno, ho deciso di farlo sostituire da un theremin, relazionato a Davide Grotta, grande suonatore di theremin, appunto per dare questo sapore di colonna sonora un po' alla Mario Bava, no? Come se ne facevano all'epoca.
Sì.
Perché insomma, quando è uscito il film, è stato rilasciato su Rai Play, ho deciso di pubblicare anche la colonna sonora. Allora ho deciso, siccome la maggior parte dei brani della colonna sonora erano ovviamente pezzi di commento strumentale, di rimpolparla mettendo un paio di bonus track cantate. C'è questa, e poi c'è anche una versione mia di Cuore Matto, che è la canzone che Marco Giallini, nell'Odore della Notte, costringe Little Tony a cantare sotto minaccia di una pistola, che è una scena diventata
è bellissima,
assoluta, no?
Sì, tra l'altro infatti ricordiamo, c'è un giovanissimo Marco Giallini, ma sono tanti gli attori che Caligari un po' scoprì, no? C'è anche Alessandro Borghi, Luca Marinelli, nel documentario ci sono e raccontano delle cose molto belle, raccontano proprio di come il lavoro con Caligari abbia dato loro un bagaglio di esperienza che porteranno sempre con sé, e anche questo non è scontato. tutto, insomma, non tutti i registi sono uguali, benché Caligari avesse un carattere sicuramente difficile, no? Non era poi romano lui, tra l'altro. Ritorna un po' questo discorso dei non romani che raccontano Roma in un modo molto particolare, no? In fondo anche Pasolini, anche Fellini, non essendo romani, hanno creato una nuova narrazione, no?
Molto probabilmente chi viene da fuori ha la capacità di vedere più chiaramente cose che noi diamo per scontate. Un esempio che mi viene su Milano potrebbe essere Scerbanenko, che era addirittura russo.
Certo,
Fellini, per esempio, ecco, ritornando al discorso su Ostia, pochi sanno che i vitelloni di Fellini è ambientato a Rimini, ma è girato a Ostia, non soltanto per motivi di praticità, perché era più vicino a Cinecittà, ma insomma Fellini si era innamorato di Ostia, diceva che era più Rimini della vera Rimini.
Vedi.
Quindi poi, insomma, quando cammino per strada non penso mai a Suburra, a Gomorra, insomma, sinceramente, a me mi sembra sempre che sta in mezzo a Walter Chiari, a Ugo Gnazzi, a quei film lì.
Meno male, infatti io mi aspettavo che tu venissi qui in radio con una macchinetta tipo quella del sorpasso, lo sai? Il fatto che tu non abbia la patente un po' mi ha stupito, guarda. Ti manderemo a prendere da un'auto di produzione un giorno e sarà così, una bella sportiva decappottabile.
No, ma la decappottabile ce l'ho, è la patente che non c'ho.
Sono dettagli,
ma ci stiamo lavorando, insomma.
Senti Marco, io direi adesso aspetta, ascoltiamoci Cuore Matto, perché adesso gli ascoltatori saranno sicuramente curiosi di ascoltarla. Poi un paio di spot e poi torniamo in diretta, quindi resisti, rimani con noi e ascoltiamoci questa tua personalissima versione di Cuore Matto.
Antoni, ma invece di cazzate, perché non ci canti la canzone?
Sì, adesso secondo te mi metto a cantare.
E dai, Antoni, famo... Com'è quella? Cuore Matto. Dai, ti faccio l'accompagnamento dal basso. Tu lo faccio io, Antoni, mi canti. Dai, già va. Vai, Antoni, che c'è? Ti ricordi le parole?
Ma che sei matto? Qua ci sentono.
Ma chi ci sento? Vedi che sta casa è in castello. Vai, Antoni!
Non scherziamo. Canta, Antoni. Canta.
Il cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Il cuore matto, matto dalle gare, che credi ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che mi hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirà perché la verità tu non l'hai detta mai. Che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi lo sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Dimmi la verità, la verità, e forse capirà perché la verità tu non l'hai detta mai. Il cuore matto, matto, che ti vuole bene, vuole bene. Il cuore matto, matto dalle gare, dalle gare.
Thank you. il nuovo appuntamento con la grande musica degli anni Ottanta. Il venerdì notte su www.radiocittaperta.it, Notte 80, il meglio della musica del magico decennio. Per una notte tutta da godere. Solo ed esclusivamente su Radio Città Aperta.
Hanno approvato la nuova legge di bilancio e io non ne so nulla. Ma come è caduto il governo? Oddio, ho letto su Facebook che la sigaretta elettronica fa male, sarà vero? Quanto ne vorrei sapere di più, ma non ho mai tempo per informarmi come si deve.
Ma da oggi puoi, perché tutti i mercoledì, dalle 14 alle 16, va in onda L'Ottavo Giorno, la trasmissione di approfondimento, news e cultura, condotta da Valentino De Luca. L'Ottavo Giorno, ogni mercoledì, il tuo giorno in più.
We'll be right back.
Dandy di città, è un po' la tua, come dire, manifestazione di intenti questa canzone, un tuo ritratto, Marco?
È un po' un autoritratto, ma anche una caricatura allo stesso tempo, no? Lì ritorna il discorso su Ostia, diciamo che le mie canzoni, anche quando non è esplicitamente detto, almeno per me nella mia testa, sono ambientate a Ostia, su quel lungomare lì. Lì infatti lo dico proprio, il lungomare di Coglioni è rimasto uguale ai vitellini di Pelloni, e quello è una battuta per pochi, perché vitellini di Pelloni anziché vitelloni di Fellini è un lapsus che scappò proprio a Fabrizio mentre in un live con la PSA, quando stavo per cambiare Rimini, ebbe l'idea di dire due parole prima di mettersi a cantare, cosa che quell'epoca fra l'altro non faceva mai.
Non lo faceva,
maglia
certo.
Maglia nel cozze, perché era ubriaco tragico, e anziché i vitelloni di Fellini disse i vitellini di Pelloni. Questa cosa mi divertiva molto e quindi l'ho inserita così.
Certo.
Come un inside joke affettuoso.
Certo, certo. Senti Marco, appunto a proposito di come si è, come ci si racconta, tu qualche giorno fa hai fatto un post sul tuo profilo che mi è piaciuto molto. Lo posso un po' riassumere perché lo trovo molto interessante. Tu dici: anni di PNL, pensieri positivi, mentalità vincente, di bisogna essere imprenditori di se stessi e l'importante è crederci, ci hanno portato ad essere dominati in ogni settore da persone prive di talento ma piene di determinazione. E questo ha portato a una totale rimozione sociale delle persone piene di talento ma prive di determinazione, degli epicurei, dei flaneur, della coscienza degli Zeno, dei mistici dell'Occidente, quelli di Zolla, degli scrivani Bartleby, degli apocalittici disintegrati. Allora, difendiamo le persone che hanno talento ma che non hanno forse magari voglia, non hanno il sentimento del mettere in mostra tutto sempre per forza e di ostentare questa determinazione che sembra oggi l'unico requisito necessario. Tu che pensi?
Sì, no, temevo che non sapevo cosa avresti tirato fuori, perché di solito io scrivo su Facebook, scrivo di notte, quindi dico mio Dio.
Vabbè, qui dai, è andata perché... bene.
No, sì, questa è una cosa che rivendico, che condivido.
Ah, meno male, ma non l'hai scritta sotto gli influssi dell'alcol, però anche se fosse, è una cosa bella che va ribadita.
Sì, no, ma la rivendico, mi condivido da solo. Quando parlo di Butterfly, lo scrivano, no? Quello del personaggio di Melville, che a qualsiasi
bellissimo.
Preferirei di no.
Preferirei di no. A volte si può dire preferirei di no, perché non è che ci dobbiamo sempre esporre, ritrarre in tutti i momenti, esporre e imporre, direi, no? Si può anche ascoltare a volte, si può anche tacere, o no?
Cioè, il senso del discorso è che il successo è diventato un valore tout court, a prescindere da come e perché venga ottenuto, e che invece c'è un sacco di gente a cui non gliene frega niente o quantomeno non gliene frega abbastanza. A me per esempio hanno sempre detto: no, ma tu in fondo ti vede che sei timido, il tuo problema è la timidezza. Cioè, no, non è vero, il mio problema non è la timidezza. Io sono timido come Rocco Siffredi, te lo assicuro. Il problema casomai è lo snobismo, cioè io ho sempre considerato volgare dover sgomitare in mezzo agli altri per dimostrare quello che si vale. E quindi questo fatalmente ti porta a non emergere, perché insomma la discrezione spesso non solo non viene apprezzata, ma non viene nemmeno notata.
E se no non sarebbe discrezione, ovviamente, no?
Però, cioè... ma del resto anche questo è tipico del dandy, no? Cioè, il dandy non sfonda mai, sfondare non è mai elegante, c'è la parola stessa. Non
e, ma guarda, è certo, assolutamente, ma guarda, io sono d'accordo al 100.000%, ma come si fa a difendersi però? Perché a volte si viene proprio veramente bombardati da tante cose che non ci servono, no? Il vero superfluo a volte ce lo perdiamo, no? Il superfluo, quello di Oscar Wilde, che è necessario per noi, per vivere.
Non lo so, probabilmente è necessario staccare la spina ogni tanto. Io in questo devo dire che sono molto bravo, nel senso che riesco a isolarmi molto facilmente, perché vengo continuamente bombardato da cose, non soltanto dai mass media, ma anche proprio da cose nelle mie più immediate vicinanze, e mi parte in testa la musichetta e non ci faccio caso. Forse uno dei segreti della sopravvivenza è quello.
Certo, certo. Senti Marco, allora, per chi ti volesse seguire, perché qui purtroppo il tempo stringe e io fra un po' mi dovrò dare alla sanificazione dei microfoni, insomma, per preparare il campo per Vanessa che arriva dopo di me. E, per chi volesse seguirti, allora, appunto, c'è una tua pagina Facebook dove tu ovviamente non posti niente perché sei molto discreto. Perché...
No, su Facebook posto.
Bravo, certo.
Perché, ma magari ecco, non
come si fa a non seguirti?
No, è semplice, sono molto facile da trovare.
Bene.
Guarda, addirittura c'è anche il mio numero di telefono, mi ha detto ma sei pazzo?
No, vabbè, guarda, adesso è finita. Quindi insomma c'è un profilo Facebook.
Sì, sì, nonostante la carta da parati, nonostante lo Chavez... le macchine d'epoca, le sigarette senza filtro, sì, c'ho Facebook, c'ho Instagram, c'ho tutto quanto, sono facilissimo da trovare se uno volesse.
Bene, bene, senti, non so se chiederti se farai dei concerti, perché qua il momento è quello che è, per cui che ti devo dire, non so, li vorresti fare?
Addio piacendo,
esatto,
sì.
Cioè, continuiamo ecco, così.
Ma forse, ecco, visto che questa è una battuta che abbiamo fatto in tanti in questi giorni, ma visto che restano aperte le chiese, forse dovrei ricominciare dagli esordi, di cui ti raccontavo prima, ricominciare a suonare l'organo lì.
Potremmo
ricominciare a fare le messe beat come negli anni 60, no?
Ma infatti, guarda, è una bella idea.
I balordi, certo, i complessi di quell'epoca lì.
Sarebbe
È veramente difficile fare previsioni in questo periodo, insomma.
Lo so, infatti cerchiamo di resistere, caro Marco, ma intanto nel frattempo, appunto, chi vuole seguirti trova le tue tracce anche sulla distribuzione digitale, può vedere il film, abbiamo detto, su RaiPlay e può seguirti su Facebook e venirti a trovare a Ostia finché possiamo uscire di casa, insomma, no? Sei disponibile?
Questo senz'altro, guarda, qui sono giornate bellissime, questa è la stagione che preferisco. Perché insomma il clima è ancora molto mite, ma la spiaggia è deserta, quindi tutta per noi.
Benissimo, allora grazie a Marco De Annuntis che è stato con noi a Radio Città Aperta in questa puntata di Valori in Corso. A presto Marco!
Grazie a te, grazie per lo spazio che mi hai dedicato. Peccato non esserci rivisti di persona, poi ci rifaremo presto.
Ce la faremo. Grazie Marco, ciao.
Un abbraccio, ciao a tutti.
E noi ci salutiamo con Marco ascoltando un altro dei suoi brani, sempre da Se c'è una di là sono fottuto, blues della Renault.
Stamattina, come uno che lavora, sono uscito stamattina, proprio come uno che lavora. Ma le chiavi dentro no. C'era lo sportello aperto e le chiavi dentro no. problema coi freni, ma come tutte le Renault. Voglio andare al mare allora che la gente se ne va. Voglio andare proprio allora che l'altra gente se ne va. Mi voglio dimenticare l'odore di questa città. We'll be right back.
Il blues della Renault da Marco De Annuntis, con cui abbiamo avuto il piacere di parlare fino a poco fa. Vi ricordo che, come con tutti i contenuti che noi realizziamo in diretta, tra poco nel pomeriggio troverete il podcast di questa intervista completo, anche di link e tutto quello che serve sia per poter vedere il film documentario su Claudio Caligari, Se c'è un al di là sono fottuto, e anche per poter ascoltare la musica di Marco per il film e anche la produzione musicale di Marco De Annuntis con il suo album Jukebox all'Idroscalo.